Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò a voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto adesso, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Egli non ha nessun potere su di me, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo. Alleluia. Alleluia.
Proseguiamo nella lettura di queste pagine nel Vangelo secondo Giovanni, che ci riportano i discorsi di Gesù durante l'ultima cena. C'è un primo grande discorso, quello che giunge a conclusione nei versetti che abbiamo appena ascoltato, che vi ho appena letto. Il primo grande discorso che comincia già nel capitolo 13 e poi tutto il capitolo 14, e qui siamo arrivati. E tutto parte da quella affermazione su cui già nei giorni scorsi vi suggerivo di soffermarvi, e ci soffermiamo su questo, che è il lascito ereditario che Gesù consegna ai suoi discepoli, quello che spesso viene tradotto con il termine comandamento. Ne parlavamo nei giorni scorsi. Il mio comandamento per voi è quello che lascio a voi di mio: amatevi gli uni gli altri. E questa novità, che oramai ristruttura dall'interno l'organizzazione, l'orientamento, proprio la relazione e il complesso di relazioni che danno forma alla nostra vita, nelle cose, nel rapporto con gli altri, nel rapporto con gli eventi che ci riguardano, nel rapporto con il mondo. Tutto questo è il frutto nuovo di quello che Gesù sta segnalando ai discepoli come l'esito della sua missione in questo mondo. Dice: io parto e ritorno a voi. Il mio partire e il mio tornare, il suo morire e il suo venire a prenderci, e quindi quell'atto d'amore che lui compie in maniera così definitiva ed esauriente è il principio di quella ristrutturazione della nostra vita, per cui diventiamo eredi del lascito che da lui ci è consegnato, e siamo coinvolti in questa storia d'amore che ci rende intrinsecamente, radicalmente debitori nei confronti di un dono che riceviamo, ma ci rende anche interpreti a nostra volta di questa novità, perché tutto della nostra esistenza umana si compie ormai in risposta a quella vocazione che ci è stata donata all'inizio. E qui ricordate poi le obiezioni dei discepoli, e quindi ci fermavamo, mi sembra proprio ieri, a riguardo di quella obiezione con cui reagisce Giuda, non l'Iscariota, e qui siamo ancora in continuità con lo scambio di battute che nella pagina evangelica riguarda la conversazione diretta tra Gesù e Giuda. perché Giuda dice: ma il mondo ci è nemico, il mondo si è irrigidito in una ostilità che ci impedisce di accogliere questa eredità di cui tu parli, qualcosa del genere. Ne parlavamo già ed ecco di nuovo. Sappiamo che Gesù ha insistito nel precisare che qui non c'è da aspettarsi, lo dice a Giuda in quell'occasione, lo dice anche a noi proprio oggi in questa particolare congiuntura di tribolazioni, di isolamento, di faticosa programmazione circa il nostro modo di stare al mondo per il futuro, ed ecco, lo dice a noi, vedi che non c'è da aspettarsi che il mondo improvvisamente diventi un ambiente consolante e gratificante. Qui tutto riparte da quella novità che per l'appunto investe la nostra esistenza umana, e allora anche il mondo è coinvolto, certo, ed è coinvolto in questa storia d'amore, ma in quanto è la nostra esistenza umana che in riferimento alla Pasqua redentiva del Signore che muore e risorge, la nostra esistenza umana che si sviluppa oramai come un nuovo modo di stare al mondo, un nuovo modo di investire la realtà del mondo come un'unica immensa partecipazione a quella corrente d'amore che scaturisce fin dall'inizio dal grembo del Dio vivente, la paternità di Dio. E mentre dice questo, Gesù ha ribadito che non sta parlando di fantasie, perché ha detto, ecco, è il Consolatore, lo Spirito di verità, che attiva. Lui parla di un insegnamento, lui parla di una memoria nell'animo umano, nel nostro cuore umano, nel nostro intimo, parla di quell'opera dello Spirito Santo che per l'appunto è il principio di quel rinnovamento radicale del nostro vissuto, per cui la nostra relazione con il mondo è impostata in una dinamica gratuita, in una dinamica d'amore, di accoglienza, di contemplazione, di relazione con questa complessità di eventi di cui noi facciamo parte, in modo da corrispondere alla iniziativa d'amore che viene da Dio e che ci ha chiamati fin dall'inizio, a cui finalmente siamo in grado di rispondere. Ed ecco lo spirito maestro in noi, lo spirito che ci conferisce quella capacità di stare al mondo in una dimensione d'amore, di stare nelle cose, negli eventi, sempre, dappertutto. Una grande avventura, naturalmente, non è mica così un colpo di bacchetta magica, ma è anche vero che tutto questo Gesù lascia ai discepoli e lascia a noi come testimonianza feconda della sua missione compiuta. Ed ecco il brano evangelico che conclude tutta la conversazione tra Gesù e Giuda, Gesù e gli altri discepoli in questo primo discorso. Poi verranno gli altri discorsi, ma intanto qui Gesù dice: vi lascio la pace. Ecco, è veramente un segnale conclusivo, vi lascio la pace, il mio saluto. Lui parte, ma il suo partire è anche ritornare, mi fu morire è un atto d'amore che ci prende e ci stringe a sé in maniera da instaurare un vincolo di comunione indissolubile, ed ecco un modo di insegnarci a affrontare il cammino della nostra vita non come degli orfani ma come dei figli, ed ecco è un respiro nuovo quello che anima dall'interno, è il soffio del Dio vivente, lo Spirito Santo, ed ecco la pace, dunque non in modo superficiale come la dà il mondo. Gesù parla ancora qui del mondo e ancora una volta raccomanda ai discepoli di non restare prigionieri del turbamento, del timore, dell'angoscia, perché è proprio vero, io vado e ritorno, sono affermazioni che stavano all'inizio del discorso e che ritroviamo qui a conclusione di esso, e Gesù insiste, vedete che questa è una storia d'amore. E se mi amaste vi rallegrereste. E dunque, insieme con la pace che Gesù lascia ai suoi discepoli, salutandoli e salutandoci, ci conferma nell'appartenenza a una storia d'amore che porta con sé uno strascico di gioia inesauribile. E il Padre è più grande di me, un'affermazione curiosa che sembra quasi paradossale, quasi pericolosa questa, ma vedete, è un'affermazione che si connette con quel che leggevamo precedentemente in questa stessa pagina del Vangelo secondo Giovanni, quando la grandezza di cui parla Gesù ci rinvia ancora una volta alla totalità degli eventi, che è il modo per ricapitolare tutto quello che è avvenuto, avviene, avverrà, tutto quello che esiste, tutto quello che dà forma alla creazione, il mondo. E dunque in questo suo portare a compimento la missione, la sua Pasqua di morte, di resurrezione, il suo andare, il suo tornare a noi, ecco che noi ci troviamo ad essere raggiunti da questo abbraccio d'amore che, mentre ci introduce nel grembo della paternità, nel grembo della vita, nell'intimo di Dio, ci introduce nel mondo e ci ridà il gusto e la gioia e la pace di stare al mondo in una relazione d'amore. E c'è poco da aspettarsi che il mondo cambi, e c'è poco da difendersi sotto la presuntuosa giustificazione che siamo schiacciati sotto il carico immane di una realtà esterna che è ostile a noi, perché il mondo cambia ed il mondo è tutto partecipe di questa rivelazione d'amore, in quanto è dall'intimo di noi stessi che è attivato ormai questo cambiamento della nostra esistenza umana, che ci abilita a discernere sempre e dappertutto la rivelazione di ciò che è dono del Dio vivente, di ciò che insieme con Gesù che è morto e risorto, morendo e risorgendo con Lui, ciò che è sempre strada che si apre per ritornare alla pienezza della vita. E allora qui Gesù conclude dicendo: non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Interessante quest'ultimo accenno, il principe del mondo è la potenza avversa, è la negatività per eccellenza, e viene, ma non ha nessun potere su di me, dice Gesù. Ecco, il principe del mondo è esautorato, è sbugiardato, è sconfitto, il potere negativo l'avversario esercita in modo tale da stringerci dentro a una morsa per cui noi ci potremmo ritenere prigionieri di una storia sbagliata, di una storia finita, di una storia sconfitta, di una storia che precipita nella morte senza alternativa. Ed ecco, il principe di questo mondo non ha potere. E bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre. Ecco, non c'è conclusione più potente e definitiva, l'aggettivo più opportuno che mai, di questo. Bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, che questa è una storia d'amore. E che il mondo intero obbedisce, tutta la creazione, tutti gli eventi, tutte le situazioni, tutte le relazioni di cui la nostra vita ha bisogno, tutto ormai è condizionato da questo segno di vittoria di cui lui è stato protagonista, il figlio. Ed ecco che noi siamo chiamati a accogliere in noi non semplicemente come dire un messaggio, e neanche semplicemente un'eredità che ci casca addosso come un dono straordinario rispetto al quale siamo sproporzionati, ma accogliere tutto questo scoprendo che ci è dato modo di respirare al ritmo del respiro stesso di Dio. E respirare allora al ritmo di quella gratuita corrente d'amore per cui tutto nel nostro vissuto, comprese le avversità, le incertezze, fino alla morte, tutto si compone in un atto d'amore che abbiamo accolto e a cui ci consegniamo.